In altre parole.
Anche oggi salutiamo il nostro ospite Giancarlo Dionisio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Abbiamo messo l'accento nei giorni scorsi su questioni anche negative, su domande senza risposta, su cambiamenti della società di cui bisogna prendere atto, come alcune degenerazioni nel campo della comunicazione, nel campo politico. E forse è venuto il momento giovedì, Giancarlo Dionisio, anche se pure nei giorni scorsi abbiamo cercato di intravedere delle soluzioni, è giunto il momento di portare un po' di ottimismo, e l'ottimismo di solito lo dà chi ha uno sguardo sull'avvenire, e spesso è una cosa di cui ci si lamenta. Dall'inizio dei tempi ci si lamenta del fatto che la gioventù non è più quella di una volta, però fa parte proprio, direi, della caratteristica principale della gioventù non essere mai quella di una volta.
Sì, in effetti potrei dire per fortuna che non è più quella di una volta, no? A parte le battute. Ieri si parlava della disaffezione delle persone nei confronti della politica. Forse qualcuno può aver pensato che io abbia una visione negativa dei giovani, proprio perché molti di loro disertano la politica. Però credo che sia giusto sottolineare che non si lasciano irretire da meccanismi tradizionali e in realtà fanno politica secondo modalità diverse, nuove. Sono molti anzitutto a mettersi in gioco e penso in primo luogo agli stimoli che hanno saputo dare in merito alla questione climatica. Cioè, chiaro, non se la sono inventata i giovani, però se alcuni anni fa è partita su grande scala lo dobbiamo a loro. In primo luogo a una ragazzina svedese che ai tempi non aveva neppure 17 anni e che ha saputo cogliere la drammaticità della situazione del pianeta e soprattutto ha saputo coinvolgere migliaia e migliaia di coetanei. Ho notato che lo sciopero per il clima ha suscitato molte critiche e anche molti timori, credo da parte di chi teme in generale le rivolte di piazza. Sui social, per esempio, questa ragazza svedese, Greta Thunberg, spesso viene ironicamente chiamata Gretina, e non certo perché è piccolina di statura. Posso raccontare un breve aneddoto. Ero casualmente a Lugano quando ci fu il primo degli scioperi dei giovani per il clima, era un venerdì, e li avevo visti sfilare verso Piazza della Riforma, erano tantissimi, pacifici, entusiasti, colorati, sorridenti, e accanto a me, ero a bordo strada, avevo percepito delle voci adulte di dissenso, del tipo andate a scuola, andate a lavorare, e devo dire che sono ancora pentito oggi di non aver avuto il coraggio di replicare, forse perché non capivo che cosa avrebbe potuto scatenare un mio commento. La tentazione era comunque quella di dire a questi signori che i ragazzi erano in piazza per causa nostra, per tutti i danni devastanti che le nostre generazioni di ingordi aveva arrecato al pianeta.
Ecco, in questo caso, proprio nell'ambito proprio ecologico, c'è forte la percezione di una frattura tra anziani e giovani, come se appunto le generazioni precedenti avessero lasciato nelle mani, come in effetti in parte è, un mondo un po' sciupato. Bisogna dire però che in effetti già i giovani di 20 o i giovani di 30 anni fa avevano cominciato a sviluppare una sensibilità ecologica, insomma le prime cose come la raccolta differenziata dei rifiuti, il riciclaggio eccetera sono già di qualche decennio fa, quindi bisogna dire quasi una rivitalizzazione di ciò che si era già cominciata, non è per forza necessaria una spaccatura fra generazioni.
Ma no, spero di no. Io credo che la spaccatura sia soprattutto nell'approccio alle modalità di, chiamiamola, lotta o perlomeno di difesa di diritti oppure di una situazione come quella del pianeta. Appartengo a una generazione che è venuta dopo il 68 e che quindi forse non ha assimilato a sufficienza il concetto dello scendere in piazza. I giovani l'hanno recuperata, cioè, sì, forse i post-santottini hanno fatto parte ancora di una generazione di persone che erano abituate a scendere e a protestare. Poi c'è stato un periodo di calma, gli anni 80 sono stati abbastanza soporiferi, in parte anche gli anni 90. Questi giovani hanno recuperato la forza dello scendere, del protestare, del manifestare il loro modo di pensare, di vedere il futuro. E credo che noi anziani dobbiamo, secondo me, ringraziarli perché stanno comunque facendo del bene al nostro pianeta. ma non è solo l'ambito ecologico che vede i giovani impegnati, penso anche alle migliaia di persone che sono impegnati come volontari nelle ONG, nelle colonie estive, nel volontariato a favore della disabilità. Ovvio, non sono cose nuove, ci sono sempre state, però cioè, noi siamo abituati a giudicare i giovani sulla base di un ragazzo che magari accoltella in una rissa un coetaneo e che inevitabilmente fa notizia e quindi viene mediatizzato. Però il silenzio e l'umiltà di coloro che si impegnano dovrebbe essere assordante per le nostre orecchie, dovrebbe farci capire che anche se siamo pensionati come lo sono io, rimane ancora qualche scampolo di tempo per rimediare ai danni generati e forse anche noi stessi dovremmo rimetterci in gioco e tornare a rivendicare o perlomeno a mettere a disposizione il nostro sguardo, la nostra visione. Un po' più pacata, però magari più completa di quello che è l'evoluzione del pianeta.
Ecco, è interessante come abbiamo messo in evidenza due tipologie diverse di giovani, quelli che si fanno sentire, che protestano, che sfilano, e invece quelli che, come dicevi, nel silenzio, nell'umiltà, si dedicano anche al volontariato e a una presenza che magari non sale alla ribalta. Sono come due diverse anime di una generazione che sicuramente è abituata al rendersi pubblica, anche per l'accesso ai social network, più di altre generazioni.
Ma sì, c'è poi un altro aspetto che trovo interessante, sempre tra i giovani, ed è un certo ritorno alla terra e all'artigianato. E questa sì, la vedo come una novità. Spesso sono anche giovani che provengono da un percorso accademico e che hanno vissuto anche come dire, la sbornia dei social media e che decidono di ripartire proprio dalla terra, dal basso. E questo significa disponibilità al lavoro, alla fatica e spesso senza una garanzia di arricchimento. E probabilmente non lo perseguono neppure perché coltivano altri valori. Anche fra coloro che si dedicano ad altre professioni, in tutti i settori, l'insegnamento, il sociosanitario, il terziario, eccetera, ci sono sempre più giovani che puntano su dei rapporti di impiego a tempo parziale. Forse qualcuno di noi potrebbe essere portato a pensare che siano dei lazzaroni. Io credo invece che si abbiano piuttosto uno spirito meno rapace, che privilegino la qualità della vita rispetto alla smania di accumulare denaro. E per giunta lo fanno in virtù del principio che dice lavorare meno e lavorare tutti, ecco.
C'è anche appunto un interesse per il ritorno alle piccole cose e alla concretezza, quasi quasi un recupero dell'analogico proprio da parte delle generazioni che sono più legate invece alla connessione.
Ma è il discorso che si faceva, credo, l'altro ieri con il ritorno alla carta e lapis, è vero, cioè, è cambiato radicalmente anche il rapporto tra professione, datore di lavoro e lavoratore, no? È finito, per esempio, il tempo dell'impiego fisso per tutta la vita. Noi siamo in un periodo di instabilità e di precariato. Fortunatamente non lo è la mia generazione che ha avuto ancora delle opportunità. Però molti giovani hanno saputo metabolizzare meglio questo cambiamento e l'hanno fatto anche magari in un modo un po' dicotomico, cioè chi ha cavalcato l'onda delle nuove tecnologie e si è dedicato alle cosiddette start-up cercando la fortuna con l'innovazione e altri proprio hanno detto stop, uno stop radicale. Ma in entrambe le situazioni credo che abbiano dimostrato un enorme spirito di adattamento.
E del resto uno dei vantaggi, purtroppo, starei per dire, dell'abitudine al precariato, all'incertezza economica, è quello di aguzzare l'ingegno e l'inventiva. Magari questa necessità, questa costrizione potrebbe avere anche poi dei risvolti positivi.
Ma senza dubbio, chiaro, io credo che oggi i giovani abbiano rispetto alle generazioni precedenti più opportunità dal punto di vista formativo, è incredibile l'offerta di cui dispongono, sono però ridotte in ambito professionale, però loro ne cercano altre, cercano spazi, cercano luoghi in cui esprimersi. Penso alla promozione della cultura indipendente, la cultura innovativa, che spesso, anzi più delle volte è a basso costo, sia per i costi di produzione, di realizzazione, ma anche per quanto è chiamato a sborsare chi desidera riceverla, chi desidera viverla. Secondo me l'esempio più luminoso è stato in tempi recenti quello della Tour Vagabond, qui da noi chiamata la straordinaria proprio perché era un fenomeno una tantum. Io mi auguro che da straordinaria possa diventare ordinaria senza però, diciamo, scadere nella routine. È stato un momento molto molto entusiasmante e devo dire grazie ai giovani perché sono stati loro a promuoverla, ma hanno potuto beneficiarne anche i meno giovani, gli anziani. Io personalmente ci sono andato 3 o 4 volte e mi sono trovato veramente bene. È stata come una sferzata di vitalità, di gioia, di fantasia anche.
Sì, perché in un certo senso la giovinezza permane. Si potrebbe dire che è tutto quello che dentro di noi ci impedisce di rassegnarci alla routine, in qualunque modo si manifesti. Grazie Giancarlo Dionisio per questa ventata di vitalità che abbiamo portato stamattina. Grazie appunto a questo sguardo sui giovani per imparare anche da loro. Grazie, buona giornata e a domani.
Grazie Andrea, grazie a tutti gli ascoltatori e a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.